Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, in diretta di nuovo dallo studio 3 di Radio Popolare Milano in questo martedì post pasquale 22 aprile 2025. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click. Oggi parleremo di quello che sta succedendo negli Stati Uniti per quanto riguarda il famoso Doge, poi ne parleremo in maniera più approfondita perché stanno emergendo dei profili tutt'altro che rassicuranti su quelli che sono i reali obiettivi di questa operazione. Parleremo anche di pornografia e minori perché c'è qualche novità in Italia, parleremo di sicurezza in varie salse. Ma prima di affrontare tutto questo io vi ricordo i contatti per la trasmissione, che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, commenti, suggerimenti, segnalazioni, oppure per dialogare con me nel corso di questa trasmissione potete utilizzare come al solito l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it o SMS, WhatsApp, Telegram sul numero di telefono 331-62-14013. Ma andiamo a vedere che sta succedendo, cosa è successo in questi giorni nel mondo di Internet. E partiamo con quello che è al tempo stesso una segnalazione e un aggiornamento, perché mi ha scritto Elia, affezionato ascoltatore, a doppioclic@radiopopolare.it, segnalandomi un articolo di Ars Technic che va a parlare di una funzionalità di Windows che speravamo fosse ormai sepolta e invece no, niente, torna inesorabilmente. Allora, si tratta della funzione chiamata in gergo Recall, è uno strumento di intelligenza artificiale che è stata proposta in Windows 11 ormai quasi un anno fa, maggio 2024, al primo giro, e che ha suscitato un mucchio di perplessità, proteste da parte degli utenti. Di cosa si tratta? Ne abbiamo già parlato a questi microfoni, si tratta di un sistema che in pratica farebbe uno screenshot, quindi un'istantanea, di tutto quello che abbiamo sul computer, più o meno ogni 3 secondi, e per memorizzare tutte queste informazioni e poi consentirci di andare a recuperare documenti, messaggi, qualsiasi cosa attraverso l'intelligenza artificiale. Questo significa in pratica che noi avremmo il simpatico algoritmo di Microsoft che elabora tutto quello che facciamo in tempo reale, lo memorizza da qualche parte e anche se noi poi cancelliamo quei documenti, cancelliamo quelle informazioni, da qualche parte sono conservate. Ora, ovvio che a livello di privacy e sicurezza questa cosa è praticamente un incubo, e questo è il motivo per cui sia i commentatori che i semplici utenti si sono scagliati contro questa funzionalità, al punto che Microsoft già per un paio di volte ha fatto marcia indietro e l'ha tolto. Ecco, adesso torna. Torna in quale modalità? Allora, torna in una modalità di preview, quindi di anteprima, disponibile soltanto per chi installa le versioni in preview degli aggiornamenti di Windows, una cosa che si può fare modificando le impostazioni e avendo così modo di sperimentare immediatamente tutte le novità del sistema operativo. E hanno modificato dalle parti di Redmond più o meno il modo in cui si accede. In pratica ci dovrebbe essere un sistema di opt-in, che è un termine che in gergo significa la funzionalità è disattivata fino a quando tu non la attivi. Ora, secondo gli sviluppatori di Microsoft, questo dovrebbe bastare per risolvere tutti i problemi e le perplessità legate alla privacy, insomma, perché insomma? Beh, come fanno notare, Dan Goodin in particolare nel suo articolo per Ars Technica, il problema a questo punto non diventa il fatto che noi abbiamo le nostre informazioni anche cancellate, memorizzate da qualche parte, e questo, vabbè, migliora un po' la situazione. Però il problema è che tutte le persone con cui noi comunichiamo hanno quelle informazioni memorizzate da qualche parte, se hanno deciso di utilizzare quella funzione, e noi non lo possiamo sapere, naturalmente. Non è una di quelle cose che si scrivono dicendo: guarda, ti mando questo documento riservatissimo, però prima dimmi se hai attivato la funzionalità recall di Windows, perché se no ho timore che finisca da qualche parte e poi possa essere richiamata in qualche modo anche se l'hai cancellata. Insomma, l'incubo di sicurezza da questo punto di vista va avanti, e vedremo se le proteste degli utenti saranno sufficienti a far fare marcia indietro a Microsoft per questa funzionalità, che francamente sembra più una sorta di angoscia che di una funzione utile. Allora, scrivo un'ascoltatrice o ascoltatore al 331-6214013 chiedendo: non è come Time Machine di Apple? Non esattamente, perché Time Machine di Apple sostanzialmente è un sistema di backup classico, e quello non pone grossissimi problemi. In questo caso è collegato all'intelligenza artificiale, quindi il problema è che si può andare a cercare uno specifico elemento all'interno di un computer se ci si mette mano sopra, e che anche se è stato cancellato viene trovato, quindi non si fa un ripristino di tutto il backup, che è qualcosa di un po' diverso. E per quanto riguarda cose che sono destinate a evolvere nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, perlomeno vi sarà capitato forse di leggere da qualche parte la notizia per cui Agicom ha approvato le regole per la verifica della maggiore età degli utenti per i servizi online, e devo dire che al momento sui siti di news c'è parecchia confusione. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di una previsione legislativa che è stata inserita dal governo all'interno del cosiddetto decreto Caivano, e nel decreto in buona sostanza si dice che il porno fa male ai minori e che quindi non lo devono guardare. Ora l'ho sintetizzata in maniera un po' brutale, però il senso è questo. Si dava quindi mandato a Agicom di stabilire quali fossero le regole, come definire uno strumento che permettesse di verificare l'età delle persone. Agicom l'ha fatto, e quindi da questo momento, da quando sarà pubblica la delibera 9625 di Agicom, al momento non è ancora stata pubblicata, è stato pubblicato soltanto un comunicato stampa, tutti i siti web e le piattaforme di video con materiale di carattere pornografico dovranno adeguarsi a questo sistema, pena delle multe che possono arrivare fino a 250.000 euro, addirittura la sospensione del servizio. Allora, come funziona tutto il baraccone per come lo ha previsto Agicom? Funziona in maniera, devo dire, abbastanza sensata, nel senso che hanno fatto un lavoro che, visto l'obiettivo e visti i problemi che ci sono, ne risolve buona parte, perché il problema grosso qual è? Quello, ne abbiamo già parlato qua a doppio clic, che se noi addebitiamo, mettiamola così, a un sito porno il compito di verificare l'età delle persone, come lo può fare? Lo può fare soltanto guardando i documenti di queste persone. Questo significa mediamente che dovrebbe conservare dei documenti di identità sui suoi server, e abbiamo visto che già negli Stati Uniti siti come Pornhub, YouPorn, eccetera, hanno deciso piuttosto di sospendere il servizio perché non se la sentono di trovarsi a gestire dei dati così confidenziali. Il sistema a cui ha pensato Agicom risolve questo problema. In pratica ci sarebbero dei soggetti terzi, quindi delle sorte di certificatori, ai quali gli utenti si possono rivolgere, si rivolgono al certificatore, ottengono in pratica una sorta di bollino certificato, un token dal punto di vista tecnologico o un'app che sancisce il fatto che loro sono maggiorenni, e poi utilizzano quel token nel momento in cui accedono al sito porno. In questo modo il certificatore conosce l'identità delle persone quando gli dà, diciamo, il bollino da maggiorenne, ma non sa quali siti andranno a vedere. Dall'altra parte, il sito porno sa che quella persona è maggiorenne, ma non ha la minima idea di chi sia, e quindi la privacy a questo punto è tutelata. Secondo quanto dice Agicom, il servizio dovrebbe essere affidato a dei soggetti terzi certificati. Non si sa ancora come verranno certificati, però visto e considerato che ci sono 6 mesi di tempo per mettere in piedi il tutto, immaginiamo che lo debbano fare piuttosto in fretta. Perché dicevo che c'è stata un po' di confusione? Beh, perché io ho letto su alcuni siti che questo sistema si applicherebbe anche al gioco d'azzardo, addirittura all'acquisto di alcol o sigarette online. Allora, il tutto mi lascia un po' perplesso. Ho il dubbio che molti colleghi si siano confusi con invece il parental control, che è un'altra funzionalità che è prevista sempre dal decreto Caivano e che tocca anche quegli ambiti. Perché dico che secondo me è difficile che questo si applichi a quegli ambiti? Allora, per quanto riguarda le sigarette non si possono comprare online, e anzi da qualche mese non si può comprare nemmeno alcun prodotto che contenga nicotina, quindi nemmeno i liquidi che si usano per le sigarette elettroniche. Per quanto riguarda l'alcol, questo significherebbe andare a toccare non soltanto i siti porno e non soltanto i siti che si occupano di vendita di vini, liquori, eccetera, ma anche per esempio tutte le piattaforme che permettono di fare la spesa online con consegna a domicilio, e mi aspetto che in quel caso ci sia un minimo di dibattito un po' più ampio, perché lì entrano in gioco colossi come Amazon. Idem per quanto riguarda il gioco d'azzardo, visto e considerato che l'Italia non è propriamente uno dei paesi che si sta spendendo così tanto per contrastare il gioco d'azzardo online, o perlomeno le scommesse, visto e considerato che vengono proposte in tutte le salse, anche nelle trasmissioni televisive, e anche lì credo che avremmo avuto notizia del dibattito. Quindi per il momento, visto e considerato che tra l'altro l'articolo 13 bis della legge che accolto le norme del decreto Caivano si riferisce specificatamente alla pornografia, il tema sarà quello del porno. Ci sono poi degli altri aspetti tecnici che andranno affrontati, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con l'Unione Europea e la futura identità digitale europea, ma magari ne trattiamo in qualche altro momento, in qualche altra puntata di Doppio Click. Adesso passiamo agli Stati Uniti, andiamo a vedere che cosa sta combinando davvero Elon Musk con i suoi scagnozzi e il Doge. Allora, le indiscrezioni stanno circolando un po' su tutte le testate statunitensi. Io ne ho trovato un bel riassunto fatto da due colleghi su Wired nella versione statunitense. In pratica ci sono dei whistleblowers, mettiamole così, quindi dei soggetti in particolare del Dipartimento della Homeland Security, quindi il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, che hanno denunciato come una delle attività del Doge, ricordiamo, il Doge è il Department of Government Efficiency, cioè quella sorta di dipartimento affidato più o meno direttamente a Elon Musk, che dovrebbe portare a un taglio dei costi a livello federale e che è stato accusato più volte di raccogliere, accedere perlomeno in maniera piuttosto disinvolta alle informazioni delle varie agenzie federali. Ecco, secondo questi whistleblower, quello che il DOGE in realtà sta facendo è raccogliere una quantità spaventosa di dati che verrebbero poi incrociati. Abbiamo già parlato di questo rischio nelle settimane scorse, perché il tema stava già circolando, ma adesso ci sono delle indicazioni un po' più precise. Permetterebbero in pratica di incrociare i dati fra varie agenzie e in questo modo rendere più efficiente, diciamola così, la lotta all'immigrazione clandestina dell'amministrazione Trump. In particolare, quello che starebbero facendo è di prendere anche i dati dell'ufficio delle imposte. Negli Stati Uniti c'è una situazione abbastanza particolare, per cui in realtà anche gli immigrati illegali pagano le imposte, anche se non hanno un permesso di soggiorno in regola. Ecco, incrociando i dati delle imposte con i dati invece delle agenzie che si occupano di immigrazione, sarebbe molto molto facile riuscire a individuare le persone che si trovano sul territorio statunitense senza avere la famosa green card. Questa è una pista sulla quale ormai stanno battendo sia Wired, che devo dire che è terribilmente efficace da questo punto di vista, ma anche il New York Times, il Washington Post, e che viene confermata da più fonti. In pratica si creerebbe quello che tecnicamente viene definito un gigantesco data lake, cioè una raccolta di informazioni alla quale poi l'amministrazione potrebbe attingere. Fra l'altro, però, violando tutta una serie di norme e regolamenti che negli Stati Uniti garantivano la non accessibilità di questo tipo di dati per scopi di controllo all'immigrazione. Allora, torniamo in Italia, intanto torniamo in Italia per rioccuparci della questione della verifica dell'età per i siti porno, perché arriva un doppio messaggio sia tramite SMS che tramite WhatsApp da parte di Dario, che chiede: ma in tutto questo l'uso delle VPN come rientrerebbe in questa vicenda? Bellissima domanda e anche abbastanza puntuale, perché, allora, la spiego, le VPN, Virtual Private Network, sono quei servizi che permettono di navigare in maniera anonima, ma non solo, permettono anche di navigare facendo apparire a livello di geolocalizzazione un luogo diverso da quello in cui ci troviamo. Cioè, tramite una VPN io posso collegarmi da Milano e fare in modo che sembri che io mi stia collegando da Parigi, New York, Stoccolma, un po' dove mi pare. Naturalmente questo sistema permette di aggirare numerosi controlli di tipo legale e per esempio anche questo, nel senso che se in Italia non ci si può collegare ai siti porno se non si ha la verifica dell'identità, beh, basta trovarne uno all'estero in un paese in cui non c'è questa verifica e il problema è risolto. Ed è esattamente quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti ci sono circa 19 stati, se non sbaglio, che hanno imposto a tutte le piattaforme che si occupano di diffusione di contenuti pornografici di fare la verifica dell'età. Questi si sono rifiutati e in pratica hanno bloccato il servizio all'interno di quegli stati. Qual è stato il risultato? Beh, che negli Stati Uniti stanno vendendo servizi VPN come se non ci fosse un domani, perché in questo modo gli utenti semplicemente si collegano dallo stato di fianco in cui non c'è la stessa legge e va tutto bene. Ma non finisce mica qui, perché accennavo prima al discorso del parental control inserito nel decreto Caivano. Ecco, per esempio, nel regolamento Agicom che ha, diciamo, pubblicato i dettagli su come devono funzionare i sistemi di parental control, quindi i sistemi che permettono ai genitori di limitare l'utilizzo dei dispositivi ai figli minorenni, c'è anche la possibilità di impedire l'utilizzo di sistemi di anonimizzazione della navigazione, quindi in pratica delle VPN. Addirittura qualche testata aveva messo, secondo me anche lì sbagliando, il fatto che ci vorrebbe la maggiore età, il controllo della maggiore età, anche per usare una VPN, ma francamente mi sembra eccessivo. Comunque stiamo andando incontro a un gran casino, termine tecnico, anche perché vi metto a parte di un'esperienza che non ha nessun valore statistico, però questa mattina a un certo punto io non avevo accesso a un sito di news che aveva una notizia che mi interessava. Il mio collegamento veniva bloccato dicendomi che il mio computer stava facendo qualcosa di illecito, e poi ho scoperto che la cosa illecita che stavo facendo era navigare con una VPN, come faccio io solitamente 24 ore su 24. Però non posso dire che questa sia una tendenza, magari era semplicemente un errore o è stata impostata in maniera un po' troppo restrittivo il filtro da parte del gestore di quel sito. E concludiamo la carrellata di queste modifiche aleatorie alla legge con il nostro amico Piracy Shield, cioè il sistema che permette di contrastare il pezzotto, cioè il sistema, ancora una volta, gestito da Agicom, che in pratica va a bloccare le trasmissioni pirata delle partite di Serie A in streaming, ma in futuro, non si è capito se anche già da adesso, di tutti i tipi di trasmissioni che sono protette da diritto d'autore. Perché lo dico, che ci sono state delle novità? La novità è che sarebbero in arrivo le prime 5.000 multe dirette agli utenti. È una novità che era stata introdotta con una modifica alla legge sulla tutela del diritto d'autore, che prevede in pratica che possano essere sanzionati direttamente le persone che guardano illegalmente le partite. Secondo il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, starebbero per arrivare queste 5.000 multe da 50 euro, quindi per 5.000 utenti che hanno guardato illegalmente le partite, multe che però in caso di recidiva potrebbero arrivare anche a 5.000 euro. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. E intanto Francesca mi conferma tramite WhatsApp o Telegram che è successo anche a lei di essere bloccata con una VPN. Evidentemente è un andazzo. I Gorillaz in sottofondo ci dicono che Doppio Click è arrivata agli sgoccioli, quindi io vi do appuntamento per domani, come al solito, dopo il giornale radio delle 17.30. Vi lascio la programmazione di Radio Popolare con Poveri Mabelli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Una buona serata da Marco Stiaffino.